Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nessuno in questa stanza è mai stata in una vera guerra. Cioè quando due o più nazioni si mettono a combattere l'uno contro l'altro. Abbiamo sentito delle guerre, abbiamo letto di guerre, probabilmente visto qualche film di guerra, ma quello è tutta un'altra cosa che vivere una guerra. Io sto parlando delle guerre, quelle moderne, dove ci sono non solo fucili, ma cannoni, missili, aerei, elicotteri, carri armati, tanti tanti mine, quelle terribili, letali, mine che colpiscono spessissimo i bambini. Nelle vere guerre i morti sono tantissimi, i feriti ancora di più. Un esempio di una vera guerra è quello che sta succedendo da qualche anno ormai nella Siria, dove arrivano bombe chimiche e non c'è scampo e si viene bruciato dappertutto e si muore in agonia. Le guerre sono terribili, orribili. Sud Sudan hanno letteralmente distrutto il capitale che nessuno ci vive più. Una città intera completamente distrutta, non ci vive più nessuno. Quelle sono guerre. Chi ha mai fatto parte di una guerra non vede la guerra come una cosa bella, una bella avventura. Certo, ci sono uomini che fanno la guerra perché vogliono difendere la patria, oppure spinti da un desiderio per potere e ricchezze, ma la guerra in sé è brutta. Mio papà ha fatto parte della guerra in Corea, era nel combattimento e non voleva mai parlare di quello che aveva visto, era troppo terribile. La guerra è una cosa terribile, sempre terribile. I pericoli in una vera guerra sono tanti, sono terribili e spesso sono costanti. Se uno non muore, potrebbe comunque perdere la gamba o le gambe o le mani o gli occhi. Potrebbe essere bruciato da una bomba chimica e restare in agonia. E perciò chi vive in una zona dove c'è la vera guerra totale, vera guerra, deve assolutamente stare in guardia costantemente. Deve prendere sempre provvedimenti per cercare di difendersi e stare attenti contro gli attacchi. Deve valutare ogni sua azione, ogni suo movimento quando c'è la battaglia. In mezzo alla battaglia, quando il nemico attacca senza tregua, le forze mancano, uno combatte ma poi arriva a non avere più forze. Io odio questi videogiochi che hanno dove si gioca, si spara per ore, si combatte e non si stanca mai, perché è una menzogna. È una menzogna. I veri soldati non hanno più forze. I veri soldati si stancano e non ce la fanno. Quello è la vera guerra. E un vero soldato non può stare a sparare ore e ore e ore. Non ha più forze. Deve riprendere nuove forze. Se no sarà completamente sconfitto dal nemico, perché nessuno riesce ad andare sempre avanti. Nei film, ma non nella realtà. Non basta essere ben armato, bisogna anche avere forze. L'uomo più armato che non ha più forze non può più neanche alzare il suo fucile, non ha la forza. Abbiamo visto nella Bibbia Sansone, per un miracolo di Dio, ha preso cos'era? L'osso di un asino e ha ucciso 3.000 uomini, ma quello era un miracolo di Dio, e dopo era sfinito e sentiva di morire. ha fatto una cosa che nessun altro uomo poteva fare, perché c'era la potenza di Dio su di lui. Io prego che nessuno di noi, se Dio vuole, conoscerà la guerra da vicino. Forse arriverà. E se sì, dobbiamo dipendere da Dio, perché è una prova pesante, è brutta, è triste. Ma se arriva, Dio sarà con noi come è già con noi in ogni altra prova. Ma vogliamo ricordare di pregare per i tanti nel mondo che in questo momento si trovano nella guerra. E ho menzionato due posti, non sono gli unici. Sudan e Siria sono due posti fra tanti. C'è guerra in Afghanistan. Si sta facendo una specie di guerra adesso con terroristi, dove è difficilissimo difendersi quando non hai nessuna idea che stanno per attaccarti. Però anche se non dovessimo arrivare noi, e non è detto, ma se non dovessimo mai arrivare a trovarci in una guerra umana con fucili e carri armati e bombe, se siamo salvati in Gesù Cristo, siamo in una guerra terribile, una guerra senza tregua, una guerra in cui il nemico non ha alcuna misericordia. Una guerra in cui il nemico non si stanca. Il nemico non si stanca. Insieme a tutti gli altri figli di Dio nel mondo, noi siamo in una guerra spirituale contro il peccato, contro Satana, contro il mondo peccaminoso. E qualunque male, qualsiasi male che un nemico umano potrebbe farci con una bomba, un fucile, una mina, non è nulla in confronto con il male che possiamo subire nella guerra spirituale in cui ci troviamo. Mi rattrista vedendo persone tutti presi per terroristi che possono arrivare da noi, stanno arrivando dappertutto in Europa, ma non sono preoccupati per i pericoli spirituali che sono assai peggio. Assai peggio. Oggi voglio iniziare a considerare un brano che ci parla della guerra in cui ci troviamo. Questo brano ci parla del nostro amico, ci spiega come possiamo avere vittoria nelle battaglie che dobbiamo combattere. Prenderemo non so quanti, uno, due, tre sermoni, quattro, non so ancora, per guardare questo brano a fondo. E oggi iniziamo con il primo versetto di questo brano, che è Efesini capitolo 6 versetto 10. L'inizio di un brano che parla della nostra guerra, il nostro combattimento. Quindi trovate con me Efesini 6 versetto 10. E prima di guardare il brano voglio ricordare il contesto che serve il libro di Efesini. Ricordate quanto è importante capire un brano nel suo contesto, quanti errori dottrinali ci sono perché uno non capisce nel contesto un brano, poi si può arrivare a qualunque pensiero così. Allora, ricordate Efesini capitoli 1, 2 e 3, parlano della salvezza, una scelta di Dio. Dio ha scelto, ha predestinato, dice, ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, ha scelto di salvare delle persone, degli individui. Specificamente decidendo in anticipo chi avrebbe salvato quando non c'era ancora il mondo. In questi capitoli impariamo che noi siamo nati figli di ira, pieno di peccato, seguendo l'andazzo del mondo, seguendo la nostra mente peccaminoso, il principe dell'aria. Ma per la sua misericordia Dio ci ha salvati, ci ha rigenerati, ci ha vivificati, viene chiamato in capitolo 2. Ci ha fatto, noi che eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza, ci ha fatto diventare i suoi figli amati, ha tolto la barriera. Ci parla in quei capitoli, si prega addirittura, che possiamo conoscere l'immensità dell'amore di Dio in Cristo che supera la conoscenza. E poi viene spiegato la salvezza, opera di Dio in noi per grazia. Siamo salvati per grazia, non per opere. Poi poi capitoli 4 e 5 e la prima parte di 6 spiega: adesso che siete salvati, ecco come vivere in santità. Ecco come vivere i vari ruoli della vita. E abbiamo studiato quello da un bel po' di tempo. Ora Paolo sta per concludere questa lettera. E così alla fine, avendo spiegato la salvezza, l'amore di Dio per noi, avendo spiegato come vivere, adesso conclude come combattere. Come combattere. Come vivere i vari ruoli, ma adesso cambia direzione. Dice: adesso vi spiego per concludere come combattere, perché siete in una battaglia finché siete sulla terra. Come avere la vittoria in questa guerra terribile. E questo è quello che vogliamo iniziare a vedere oggi. E quindi vogliamo considerare quello che Dio ci dice. Quindi voglio leggere. Io leggo tutto. Leggo da 10 a 19. Guarderemo, Dio volendo, solo 10 oggi. Leggo Efesini 6, da 10 a 19. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo posso annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Iniziando oggi con il versetto 10, consideriamo questo brano che ci spiega come combattere la guerra in cui ci troviamo, in modo da non essere sconfitti, ma piuttosto come avere la vittoria, battaglia per battaglia in Gesù Cristo. È estremamente importante che ricordiamo quanto la battaglia è dura, quanto i pericoli sono terribili e quanto i rischi grandissimi. In questa guerra, sapete qual è uno dei pericoli più grandi? I pericoli più, fra tutti i pericoli, quello forse il più grande è quello di non ricordare attivamente quanto siamo in una guerra. È quello di essere talmente presi con i problemi, con le prove o con i piaceri del mondo, di essere presi che non stiamo attenti alla guerra. E mettiamo giù la guardia, mettiamo giù le armi, e mettiamo giù la spada, perché siamo focalizzati sui problemi, o sul lavoro, o su avere successo, arrivare a quel lavoro, o compiere quello che vogliamo compiere. Cose buone a volte, cose necessarie. Ma se quelle cose ci prendono la mente, i pensieri, il cuore, che concentriamo su quello, dimenticando la guerra, subiremo terribili, terribili danni. E quindi è solamente quando riconosciamo i pericoli che stiamo affrontando che possiamo combattere con i mezzi e con le armi e con la forza che il Signore ci offre. Solamente nel Signore possiamo avere la vittoria nelle battaglie che ci sono. Quindi voglio iniziare considerando la meravigliosa verità che troviamo nel versetto 10. Oh, quanto abbiamo bisogno di questo. Leggo di nuovo Efesini 6, 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Paolo inizia quest'ultima parte della sua lettera con una parola in greco che noi traduciamo in due parole, del resto. C'è una cosa ancora che ho da dire. Vi ho detto delle cose importantissime. Vi ho spiegato la salvezza e l'opera di Dio e l'amore di Dio. Vi ho spiegato come vivere. Adesso concludo con un'altra verità importantissima da sapere e ricordare e tenere in mente. Del resto, fratelli, quello che troviamo in questo brano è importantissimo, è un comandamento essenziale e fondamentale per poter non essere sbranati. Leggo di nuovo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Voglio considerare questo comandamento, ma un piccolo parentesi prima. Mi incoraggiano quelle due parole, fratelli miei. Fratelli miei. La parola fratelli, fratello, fratelli, viene usato più di 200 volte negli Atti e il resto del Nuovo Testamento. Più di 240 volte. Si usa molto spesso. E questo è un ottimo ricordo. Dio ci ha salvati da essere figli di ira ad essere figli di Dio, che vuol dire che siamo fratelli e sorelle gli uni con gli altri. Avendo la redenzione in Cristo, siamo diventati parte della famiglia di Dio. Tu, non importa la situazione familiare che hai sulla terra, puoi essere senza nessuno, ma non sei senza una vera famiglia. Fai parte della famiglia di Dio e la famiglia terrena sarà dimenticata. La Bibbia dice che non ricorderemo le cose di prima. Non ci sarà matrimonio in cielo. Non avremo tristezza per coniugi o figli o genitori morti fuori di Cristo, perché saremo presi con Cristo e goderemo la famiglia eterna, perché sangue e carne finiranno. Ma la nuova vita che abbiamo in Cristo non finirà mai. E vogliamo ricordare questo. È importantissimo, sarò il primo a dire, amare la propria famiglia. È importantissimo, è da Dio, è un dono immenso da Dio. Però è da ricordare che questi rapporti finiranno. E i rapporti che dureranno sono i rapporti in Cristo che possiamo godere già da adesso. E quando l'Apostolo Paolo, io vedo lui come un grande gigante, gigante fra gli uomini, e lo è spiritualmente. Lui stesso dice, ho faticato più di tutti gli altri apostoli. Non ero io però, ma era Dio che operava in me. Ma quando lui dice, fratelli miei, ci scrivi non come un grande apostolo al di sopra di noi piccoli, ma come un semplice fratello in fede. Perché lui ha ricevuto la stessa salvezza per grazia che abbiamo ricevuto noi. O meglio dire, noi abbiamo ricevuto la stessa salvezza che ha ricevuto lui. E quindi siamo fratelli. E saremo fratelli per tutta l'eternità. Quindi, con quella base, del resto, fratelli miei, ho da dirvi una cosa, cari fratelli. Ascoltate attentamente, ascoltiamo. E ci dà il comandamento. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. La prima cosa da notare qui è che se Dio ci comanda, e visto che Dio ci comanda, ad essere fortificati nel Signore, mi fa capire subito una cosa. Abbiamo bisogno di essere fortificati. Abbiamo bisogno di una forza non nostra. Questo comandamento mi fa capire che la mia forza non basta. non ce la faccio. Uno ha detto, questa stagione, queste le circostanze, la stagione mi fa riconoscere la mia debolezza. Ho detto, gloria a Dio. Perché se noi non riconosciamo la nostra debolezza, cadremo a causa del nostro orgoglio. Questo comandamento rende chiaro che la nostra forza non basta. E quindi sappiamo questo, se siamo onesti. Se siamo onesti sappiamo di non farcela da soli. Il problema è che troppo spesso dimentichiamo che non siamo soli. Troppo spesso dimentichiamo che non siamo soli. La nostra forza non ci basta per vincere il combattimento che abbiamo nello spirito. A volte crediamo di farcela da soli. A volte il nostro orgoglio si innalza la testa e ci crediamo forte. E il nostro orgoglio ci inganna. E Dio ci avverte di questo pericolo. Ci avverte del pericolo di credere, di essere, stare in piedi, ritti, perché noi siamo bravi e forti e non cadremo. 1 Corinzi 10:12 ci parla di chi crede di farcela per conto suo. Ve lo leggo. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Un avvertimento. Ah, io sto bene, sto camminando bene, io sto camminando bene, guardando me stesso per la forza. Stai attento perché tu sei vicino a cadere. 1 Pietro 5:8 ci ricorda del pericolo, uno dei pericoli che ci sono. Tenete in mente una cosa. Un uomo, non c'erano fucili all'epoca. Non c'erano fucili. Un uomo contro un leone era un uomo morto. Cioè, come pratica, un uomo contro un leone era un uomo morto. E questo brano dice, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Quindi, la prima verità da tenere in mente in questa battaglia, che questo brano ci ricorda, è che noi siamo troppo deboli da soli da resistere nella guerra in cui ci troviamo. Abbiamo bisogno della forza di Dio. La nostra forza non ci basta e per questo dobbiamo fortificarci nel Signore. Una seconda verità da notare. Allora, purtroppo in italiano hanno messo questo un imperativo nominativo, normale. Invece in greco la parola fortificatevi è un passivo. È un verbo passivo. È un presente imperativo passivo. Allora, se ricordate, un verbo passivo è un verbo dove il soggetto non compie l'azione, ma riceve l'azione. Un verbo attivo sarebbe io alzo il bicchiere. Io alzo il bicchiere. Io compio l'azione di alzare il bicchiere. Invece un verbo passivo sarebbe il bambino è alzato dal padre. Il bambino è alzato o viene alzato dal padre. In quel caso il verbo alzare è passivo. Il bambino, soggetto della frase, non fa l'azione, riceve l'azione. Molto importante queste distinzioni. Allora, questo vuol dire che non ci fortifichiamo da soli, ma veniamo fortificati nel Signore. È Dio che ci fortifica nella sua forza. Noi dobbiamo avvalerci di quest'opera di Dio. E per quello che è un imperativo, siate fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Siate fortificati, dobbiamo avvalerci di questo. Ma non dobbiamo fortificarci da soli, è Dio che ci fortifica e questo mi è un immenso incoraggiamento. Ho già menzionato che noi siamo deboli. Noi siamo deboli. Le nostre forze non basterebbero, né le forze fisiche, né le forze mentali, né le forze spirituali. Le nostre forze non sono sufficienti. Se tu hai mai detto, non ce la faccio, hai detto una mezza verità. Hai detto la parte vera che non ce la fai tu, hai dimenticato la parte vera che non sei più solo. Noi non ce la facciamo, ma per quanto noi siamo deboli, il nostro Signore Gesù Cristo è infinitamente potente. E visto che ci serve fede per essere fortificati nel Signore, vorrei solo elencare un pochettino della potenza del nostro Signore Gesù Cristo, perché dice: siate fortificati nel Signore, nella forza della sua potenza. Quanto grande è la forza della sua potenza? Pensiamo, con una parola creò il mondo. Con una parola, non con fatica, con impegno, con una parola. Sia la luce, e la luce fu. Sia la divisione, fu. I mari si riempirono di animali e si sono riempiti subito. Con una parola. Inoltre la potenza del Signore è così immensa che Egli sostiene tutto. Sostiene tutte le cose. Sostenere tutte le cose. E adesso con la scienza comprendiamo che tutto è fatto di atomi, fatto di neutroni, protoni, elettroni, pezzi di energia che potrebbero, dovrebbero allontanarsi l'uno dall'altro, non esisterebbe in nulla. Tutto, Gesù sostiene tutto. Voglio leggervi Colossesi 1, 16, 17. Colossesi 1, 16, 17, parlando di Lui che è Gesù Cristo, il nostro Signore. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Questo elenco parlava di cose materiali e cose spirituali. Tutto. Tutto, tutto è stato creato da Cristo Gesù, per Gesù Cristo, e tutto, tutte le cose sussistono in Lui. La sua potenza è assolutamente infinita. Considerate la sua potenza nella forma di autorità sulla natura. Sulla natura. Va bene, abbiamo visto questo nella creazione, ma pensate a quando il Signore Gesù era sulla terra. Con una parola poteva comandare la tempesta, il vento, le onde. Poteva moltiplicare il pane e i pesci. Poteva comandare i pesci a riempire le reti dei discepoli che facevano pescatori. Gesù aveva pieno potere sulla natura, sulla guarigione. Poteva guarire qualunque malattia con una parola. Gesù è potente, pienamente potente su tutti i demoni. Ha creato tutte le potestà principali, principalità, quindi ha tutto il potere. Quando era sulla terra, le persone erano meravigliate che i demoni erano pienamente ubbidienti a Cristo. Qualunque cosa che comandava loro dovevano fare, non potevano resistere. Erano terrorizzati di Gesù perché sapevano che aveva piena autorità su di loro. Gesù ha potere sulla morte. Vediamo questo per primo quando Gesù risuscitò alcune persone, poi quando risuscita se stesso. E poi dichiara che risusciterà tutti alla fine del mondo. Leggo dalla sua potenza, il suo potere sulla morte, la sua propria morte, in Giovanni 10, 17, 18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. State capendo? State confrontando le vostre circostanze, le vostre prove, le vostre debolezze in confronto con la potenza di Cristo? Tu stai vedendo la tua debolezza alla luce della potenza del Signore o stai guardando solo alla tua debolezza? Tu stai guardando alla grandezza della tua prova pesante da sola? O stai guardando quella prova grande alla luce dell'immensità della potenza del Signore Gesù Cristo? C'è un altro potere che aveva Gesù, un potere che ha tuttora, ha tutti i suoi poteri tuttora. Questo potere è un potere meraviglioso che riguarda noi, tutti riguardano noi, ma questo in modo particolare, questo è il potere di perdonare i peccati. Vediamo questo ripetutamente negli Evangeli. Io vi leggo quella storia in Marco 2 dove gli uomini portano un uomo paralizzato a Gesù, aprono il tetto, lo lasciano calare davanti a Cristo e loro hanno portato questo uomo sperando nella guarigione fisica. Gesù all'inizio non l'ha guarito, ha fatto qualcosa di molto più grande, ha perdonato i suoi peccati, ma aveva il potere di fare quello? Leggo Marco 2 da 5 a 12. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché mai costui parla in questo modo? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati intera, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, preso il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Lodo Dio, io lodo Dio che Gesù ha il potere di perdonare i peccati. Questo è il motivo per cui io sono perdonato. E se tu sei salvato, questo è perché tu sei perdonato. L'uomo non può perdonare, ma Gesù Cristo, Dio incarnato, ha pieno potere di perdonare completamente i nostri peccati per sempre. Potrei andare avanti, perché ci sono altri poteri che ha Gesù, ma io chiudo questo pezzo del sermone con una dichiarazione che Gesù fece ai suoi discepoli dopo la risurrezione, poco prima di salire in cielo. E lui parla di quanto potere ha. E vi leggo Matteo 28, versetto 18, poi un pezzo di 20. Poi Gesù si avvicinò a loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ogni potestà mi è stato dato. Non esiste potere nell'universo che non è pienamente sotto il controllo di Gesù Cristo. Non esiste nessun nemico che potrebbe alzare il mignolo contro Cristo. Nessuno potrebbe alzarsi minimamente contro Cristo. Solo quello che Gesù permette, perché Gesù ha ogni potere. E quanto importante, quando valutiamo questo comandamento di essere fortificati nel Signore, che ricordiamo quanto Gesù è potente. Notate quello che dice il nostro versetto? Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dobbiamo fortificarci nella forza infinita, eterna di Gesù Cristo, colui che ha ogni potestà, ogni potere. La sua forza è infinita. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che per quanto possiamo attingere dalla forza di Cristo, per quanto possiamo prendere dalla forza di Cristo per essere fortificati, e per quanto milioni di credenti possono tutti attingere dalla sua forza, Gesù avrà sempre tutta la forza. Non è che prendendo da Lui che in qualche modo Lui ne ha meno. Lui dà e Lui ha quello che aveva prima di dare. Ha ogni potestà. Ci fortifica senza diminuire minimamente la sua forza. Quindi mai dobbiamo preoccuparci, ma avrà ancora per me? Certo avrà per te. Certo avrà per te. Qual è la tua situazione? La tua prova? La tua difficoltà? La tua debolezza? Gesù ha la forza che, di cui hai bisogno di affrontare quella prova, quel peccato, quella difficoltà e la sua forza con cui tu puoi essere fortificato e pienamente sufficiente, grazie a Dio. Allora, io prego che Dio ci aiuterà a comprendere sempre di più quanto la forza del nostro Signore è infinita. A proposito, l'Apostolo Paolo voleva anche questo. L'Apostolo Paolo pregava questo. Se ricordate, in Efesini, capitolo 1, l'Apostolo Paolo ha pregato per i credenti, e questo vale per noi, affinché potessero conoscere l'immensità della potenza di Dio verso di loro. Voglio leggere di nuovo una parte della preghiera che Paolo ha fatto per i credenti, quindi per noi, in Efesini 1, da 16 a 20. Notate che lui prega che Dio farà un miracolo nei loro occhi, nel loro cuore, affinché possano conoscere la potenza di Dio all'opera verso di loro. Leggo. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Fermatevi e pensate a questa verità. In questa preghiera Paolo prega che Dio opererà potentemente in noi affinché possiamo conoscere la straordinaria grandezza secondo l'efficacia della forza e della potenza di Dio tutto verso di noi. Tutto verso di noi. Cioè, uno degli aspetti più importanti della vita cristiana, una verità che senza questa verità, senza che tu tieni in mente questa verità, attivamente in mente, cadrai. E la verità è che tu riconosci che la straordinaria grandezza e la potenza di Dio è all'opera in te. Tu hai bisogno di ricordare questo ogni giorno. A dire, arrivo già a dirti, questo è come tu puoi essere fortificato. Arriviamo a quello. E quindi Paolo prega che possiamo conoscere la potenza di Dio. Questo riguardo come essere fortificati. E quindi pensate spesso, hai pensato negli ultimi giorni della potenza di Dio in Cristo? Hai pensato al fatto che tiene insieme l'universo, compreso tutto quello che vedi intorno a te? Hai pensato che ha piena autorità su tutte le persone nella tua vita? Hai pensato al fatto che ha piena autorità su tutte le circostanze che stai affrontando e l'andazzo? Perché ce l'ha. Se dovessimo cercare di essere fortificati in qualcuno con limiti, non potremo avere pace. Oppure se non conoscessimo la potenza di Dio, non avremo abbastanza fede in Lui. E quindi per questo è importante capire di più la potenza che ha Gesù Cristo, ogni potere. La grammatica ci insegna un'altra verità importante. Questo versetto, questo verbo, fortificatevi, è un presente imperativo passivo, è solo per dirti, in greco un presente è un'azione continua, è un po' diverso dall'italiano. Loro non era così tanto presente in passato quanto un'azione puntillare, un punto, oppure un'azione continua, e questo è presente, un'azione continua. Che vuol dire? Essere fortificati nel Signore non è qualcosa che succede una volta per sempre, all'inizio della salvezza. Piuttosto, dobbiamo essere fortificati nel Signore giorno per giorno, di nuovo ogni giorno, per tutta la vita che abbiamo sulla terra. La forza che abbiamo ricevuto ieri era pienamente sufficiente per le prove di ieri, ma non basta per le prove di oggi. Devo di nuovo, oggi, essere fortificato nel Signore. Devo essere fortificato oggi per combattere il peccato. Oggi. Finché siamo in questa terra avremo combattimenti. Il nostro peccato peggiore è il nostro peccato. Il nostro peccato. E il nostro peccato non smetterà di attaccarci finché non lasciamo questo corpo. Quindi ogni giorno abbiamo bisogno di nuove forze dal Signore, e perciò ogni giorno abbiamo bisogno di essere fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza. Grazie a Dio, sta arrivando quel giorno in cui Gesù Cristo arriverà in gloria e noi saremo liberati totalmente dal peccato e da ogni nemico. Il nostro peccato sarà sconfitto, il mondo sarà distrutto, Satana sarà legato. Ma non siamo ancora a quel giorno, e perciò abbiamo bisogno di essere fortificati nel Signore ogni giorno. Quindi, guardiamo a Cristo ogni giorno per essere fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza. Allora, se tu sei come me, a questo punto ti stai chiedendo dentro di te: ma io riconosco il mio bisogno, io so di non farcela da solo, non ho dubbi. Ed io so che ho bisogno della forza di Dio, perciò. Io sono pienamente convinto di questo. E non ho dubbi sulla potenza di Cristo. So che Lui è sufficiente, non dubito quello, so che è vero. Allora, quello che vuoi sapere, se tu sei come me a questo punto, è semplicemente: che cosa devo fare per essere fortificato nel Signore? Ho bisogno, lo voglio, credo che Dio lo rende disponibile, allora dimmi quello che devo fare. Quello è quasi sempre la domanda sbagliata. Non viviamo la vita cristiana. Purtroppo ci sono quelle che cercano di vivere: cosa devo fare? Dimmi quello che devo fare, dimmi quello che devo fare, e lo faccio. Perché quello non è guardare a Dio. Quel modo di vedere la vita cristiana è guardare a se stesso. Basta che tu mi dici quello che devo fare, io lo farò, qualunque cosa io lo farò, io lo farò. La mia fede è in me stesso. Quindi, come possiamo essere fortificati nel Signore e nella forza del Suo potenza? Grazie a Dio, come comandamento non è gravoso. Nessuno dei comandamenti di Dio sono gravosi. Non è complicato, non è difficile. Primo Giovanni 5,3, ricordate? Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Oh, grazie a Dio. Il comandamento di fortificarci nel Signore e nella forza della Sua potenza non è gravosa. Non è difficile. È qualcosa alla portata di qualunque credente ogni giorno. Allora, cosa bisogna fare, lo dico così, per essere fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza? Molto semplice, molto semplice. Non devi fare niente. Tu devi, per primo, fare, nel senso di fare, semplicemente è una questione di cervello, di cuore. Devi, uno, riconoscere la tua debolezza, che non ce la fai tu. Quindi devi umiliarti a riconoscere che io non ce la faccio da solo. Quindi umiliarti, essere umile. Numero due, tu devi riconoscere che c'è un pericolo. Siate sobri, il vostro avversario, Satana, il diavolo va in giro come il leone di gente, devi riconoscere, Signore, io sono debole e ci sono pericoli. Dio lo dice, dobbiamo credere a Dio, credere a Dio. E dobbiamo credere che Gesù Cristo è sufficiente. Dobbiamo credere che Lui manterrà la sua parola. Chi viene a me non lo caccerò mai fuori. Non solo per salvezza, ma per essere fortificato. Cioè, Dio ha provveduto tutto per poter fortificarci nel Signore ogni giorno. Quello che dobbiamo fare semplicemente è riconoscere il nostro bisogno di essere fortificati, riconoscere che siamo in una battaglia e riconoscere che Gesù Cristo è la forza che ci serve. E quando noi guardiamo a Cristo, Signore, io sono debole, tu sei forte. Guardo a te per la mia forza. Guardo a te. Devo semplicemente avere fede. Non devo fare qualcosa. Non devo fare una preghiera speciale. Non devo fare un rito speciale. Non devo fare una certa cosa. Io devo semplicemente essere umile. Certamente devo confessare i miei peccati. E devo guardare a Cristo sapendo, tu mi fortifichi. Grazie. Grazie. Tu sei sovrano sulla mia situazione. Tu sei la mia forza. Questa prova non è più grande di quanto sei tu. Tu sei più grande ed io sono in te. Grazie che sono in te. Grazie che tu sei in controllo. Grazie che è tutto sotto controllo. Questa prova durissima, lunghissima, dolorosa è da te e tu sei in controllo. Ti lodo per quello. Ti ringrazio per quello. E mi fido di te. E quando io cammino per fede, io sono, vengo da Lui, fortificato nel Signore, perché sto guardando a Lui. Io ringrazio Dio per questo. Perché questo vuol dire che un semplice credente salvato da un giorno già sa più che abbastanza. Non è qualcosa che solo chi ha un certo livello di conoscenza della Bibbia, un certo studio, un certo... No! Un credente semplicissimo guarda a Dio. Scusate, questo è tanto diverso di quello che fa un piccolo bambino, 2, 3, 4 anni, sta camminando con papà e vede un grande buco che devono saltare, per lui è immenso. È un metro e lui un metro non potrebbe, lui ha 2 anni, non potrebbe fare un salto di un metro. Allora il papà stende la mano per prenderlo, per alzarlo, metterlo di là. Il papà mette un piede in un lato, un piede dall'altro lato di questo buco e mette la mano lì, dammi la mano. Il bambino deve saltare, lui dammi la mano e salta. Il bambino deve essere fortificato con la forza del Padre per poter saltare quel buco. E cosa devi fare per essere fortificato? Cosa devi fare? Devi fare qualcosa per essere fortificato o devi solo credere nel Padre? E così prende la mano, convinto che adesso faccio un salto e io arriverò dall'altra parte perché mi sta tenendo il Padre. Non devi fare qualcosa, non devi fare studi in qualche libro su chi è suo padre, devi semplicemente dire, papà mi farà arrivare di là. Lui è potente, lui può fare qualunque cosa. Pensa così a 2, 3 anni, 4 anni, e il papà lo prende. 1, 2, 3, il bambino salta, e il papà, wow, e lui arriva lì, sano e sicuro. Lui è stato fortificato. La forza nelle sue gambe non sarebbe mica sufficiente per quel voragine, ma essendo stato fortificato ha fatto senza problemi perché guardava con fede al suo padre. E noi dobbiamo guardare con fede sapendo io non potrei saltare, ma non sono solo. Cristo mi fortifica. Questa tentazione è forte, ma non sono solo. Grazie, Signore, Tu mi fortifica. Io posso superare questo. Infatti, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Come possiamo essere fortificati? Guardando Gesù Cristo. Stai guardando Gesù Cristo? Hai una prova, stai dicendo, Signore, questo è difficile, ma non sono solo, tu sei con me, grazie. Allora io cammino in obbedienza, non mi arrendo a queste tentazioni, perché tu sei con me. Come quel bambino, non mi arrendo a questa voragine, lo salto perché tu mi stai tenendo. E mi hai detto che mi farai arrivare. Stai guardando a Cristo. Quindi siamo in una guerra terribile con grandi pericoli. Avremo molto più da dire su questo discorso nei prossimi sermoni. Per oggi però, per prepararci per ogni battaglia, Dio ci comanda ad essere fortificati nel Signore e nella forza della sua immensa, infinita potenza. Abbiamo visto che Gesù ha ogni potestà in cielo e in terra, quindi tutto è sotto il suo controllo e quindi è pienamente capace a fortificarci per ogni battaglia contro ogni nemico. Non c'è nulla dove non possiamo trovare la forza sufficiente in Cristo. Non c'è nulla, 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 nulla che tu puoi avere, né dubbi, né debolezze, né tentazioni, né nemici da fuori o da dentro, nulla può attaccarti che è troppo grande per Cristo. Tu puoi ogni cosa in Gesù Cristo che ti fortifica. Quindi cosa serve? Guardare a Cristo. Ma d'altronde, che cos'è la vita cristiana se non è una vita di fede? Il giusto vivrà per fede. Quindi viviamo una vita sobria, riconoscendo la guerra, i pericoli, ma non fissiamo i nostri occhi sui pericoli o sulle tentazioni, fissiamo i nostri occhi sul nostro Signore, Gesù Cristo. Siate fortificati in Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, siamo in una battaglia, in una guerra terribile e atroce, molto peggio di qualunque guerra umana. Perché le guerre umane al massimo portano alla morte fisica, al massimo. Invece la guerra in cui ci troviamo noi è molto peggio. Ma non siamo soli. Se abbiamo Gesù Cristo, Padre, siamo in Cristo. E allora dobbiamo riconoscere la guerra, riconoscere le nostre debolezze, ma riconoscere la potenza di Gesù Cristo, il Signore, affinché possiamo essere fortificati ogni giorno. Non una volta per sempre, ma ogni giorno in Cristo. E io ti ringrazio che non riguarda qualche rito speciale o un sacramento. No, no, Signore. È semplicemente umilmente riconoscere il nostro bisogno e per fede fidarci di Cristo. E così saremo fortificati in Lui. E per fede dichiarare, io posso, io posso. Io posso resistere a queste tentazioni, io posso abbondare di ringraziamento, io posso amare, io posso camminare per fede, perché tu mi fortifichi. Sì, Padre, io ti ringrazio che io posso. E ognuno che è un figlio di Dio può veramente dire io posso in Cristo Gesù che mi fortifica. Ti ringrazio per questo. Ti ringrazio che rendi palese la nostra debolezza, perché tu sai che nel nostro orgoglio vorremmo credere in noi stessi, che sarebbe disastroso. Allora tu gestisci le cose per farci vedere la nostra debolezza. Grazie per questo. Grazie per le prove, per le difficoltà, per le tentazioni. Tutti cooperano al nostro bene di farci capire quanto siamo deboli affinché possiamo aggrapparci a Cristo per la nostra forza e tu riceverai la gloria. Allora ti prego questo nel suo nome, nel nome del nostro Signore, la fonte della nostra forza, la fonte della nostra vittoria, il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni,
visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.